www.redigio.it e la storia continua. A casa e a corte nel Medioevo e l'educazione dei figli. Continua dalla puntata precedente. Il maestro di palazzo. Non dobbiamo pensare, tuttavia, a rozzi barbari capaci solamente a maneggiare la spada. Cultura e buone maniere facevano parte dell'etichetta di corte e non erano perciò di esclusivo dominio dei discendenti dei Latini. Infatti, una carriera tra i quadri amministrativi del regno non era meno ambita di quella militare e anche questo era la corte, una scuola di quadri che formava funzionari a servizio del re. Tra i compiti dei giovani vi era ad esempio quello di servire alla mensa reale come coppieri o come mappari, cioè coloro che alla fine del pasto porgevano al re la salvietta con cui innettarsi le mani. Alcuni studiavano per divenire notai, tesorieri o giuresperti. I più fortunati avrebbero, un giorno, amministrato una provincia del regno in qualità di conti. A corte, la supervisione dell'educazione dei giovani era affidata al maestro di palazzo. Si tratta di un personaggio importante e anche quando appartiene all'etnia franca, difficilmente la sua cultura è inferiore a quella degli aristocratici gallo-romani. È il caso di Gogone, che entrato a servizio del re Sigilberto nel 565, fu precettore del giovane Childeberto II. La regina Brunilde lo impegnò addirittura come cancelliere e sappiamo che scrisse poesie e opere retoriche e di lui sono state conservate 4 lettere che ne testimoniano la cultura. Ed era questo genere di personaggi che a volte i genitori si rivolgevano, poiché si occupavano anche dell'educazione dell'erede del trono e poiché da loro dipendeva l'organizzazione della vita di corte. Affidargli i propri figli era garanzia sicura di vicinanza con il re. La seconda strada. Gli aristocratici di origine latina sceglievano invece di preferenza la carriera ecclesiastica e affidavano i figli alle cure di una scuola episcopale, di solito installata nel palazzo del vescovo stesso. Lì si riprendono e si approfondiscono le materie apprese durante la prima fase. Si prosegue con il canto, ma il salterio è sostituito dalla Bibbia, il cui studio e commento sono fondamentali nella formazione dei futuri quadri ecclesiastici del regno. Ovviamente si studia anche in latino, sempre meno parlato, ma lingua ufficiale in ogni atto politico-amministrativo e indispensabile per la lettura e la comprensione delle sacre scritture. Qualcuno, tuttavia, è avviato al notariato, allo scopo di aiutare il vescovo nelle sue funzioni amministrative. L'insegnamento è di norma affidato a diaconi che appartengono alla sua cerchia, ma non mancano casi di ragazzi educati da lui in persona, soprattutto quando tra loro intercorre un rapporto di parentela. E questo genere di educazione non esclude la frequentazione della corte e la vicinanza con il re. Infatti, importanti uomini di chiesa visitano con regolarità la corte, quando addirittura non vi risiedono tenendo lì la propria scuola. La barbatoria. Qualunque fosse la carriera cui preludeva, il percorso educativo terminava di solito con il raggiungimento dell'età adulta, che avveniva assai prima di quanto non accada oggi, e coincideva con l'ingresso nell'adolescenza, ovvero intorno ai 14 anni. I maschi festeggiavano il primo taglio della barba con una cerimonia che prendeva il nome latino di barbatoria o barbatoria. Era inoltre l'età con la quale si diventava capaci di procreare, cioè presupponeva la possibilità di contrarre matrimonio e significava anche la possibilità per la famiglia di stringere nuove vantaggiose alleanze. E contemporaneamente mutavano i tratti somatici e la voce, indici dell'ingresso nel mondo degli adulti, che non potevano essere sottovalutati in un'epoca nella quale ben pochi erano a conoscenza della propria età anagrafica. Il re alla berlina. Chilperico I, o Chilperico, l'ultimo figlio di Clotario e re di Neustria, fu il più colto tra i sovrani merovingi. Gregorio di Tours, narratore delle gesta merovinge, ne dà nella sua Storia dei Franchi un'immagine sinistra, dai toni quasi canzonatori e grotteschi, quando ne descrive le attitudini culturali. Chilperico, o Chilperico, giocava a fare il teologo, tanto che scrisse un piccolo trattato sulla Trinità, che tuttavia non dovette sembrare molto ortodosso ai vescovi di corte, ma vivamente lo consigliarono di desistere. Vescovi, che prendeva di mira raccontando sul loro conto storielle salaci, allo scopo di mettere in dubbio la moralità. Doti umoristiche che Gregorio di Tours dimostrava non gradire. Nerone ed Erode lo chiamava. Il re aveva anche tentato una riforma dell'alfabeto aggiungendovi 3 nuove lettere tratte dalla lingua greca, forse perché si era accorto della dicotomia tra il latino classico e la pronuncia germanica dei suoi sudditi franchi e aveva ordinato che fossero insegnate ai bambini presso tutte le scuole del suo regno e non solo. Prescrisse che tutti i vecchi manoscritti fossero raschiati con la pietra pomice e completamente riscritti secondo le regole del nuovo alfabeto. Infine, non seppe resistere alla tentazione della poesia. Compose inni sacri, messe e soprattutto scrisse 2 libri a imitazione del poeta Sedulio. Nei suoi pessimi versi non seguì alcuna regola metrica. E poiché non ne capiva nulla, commenta Gregorio inorridito, poneva le sillabe brevi al posto delle lunghe e le sillabe lunghe al posto delle brevi. Ma i danni li fa anche la cultura. Appropriarsi della cultura latina significò per i merovingi appropriarsi della cultura scritta, un buono strumento per il governo del regno, ottimo per l'esazione delle tasse. Ordinati registri delle imposte permisero prelievi puntuali e implacabili. Così, quando intorno al 570 si scatenò una violenta epidemia di dissenteria, il re Chilperico e la moglie Fredegonda, convinti che ciò rappresentasse la punizione della loro cupidigia, gettarono nel fuoco tutti i registri e abolirono le imposte. Anche se l'epidemia non cessò immediatamente, il popolo si sentì più sollevato. Il tesoriere Marco, uomo colto appartenente all'etnia latina, zelante ma odiato compilatore e custode dei registri, improvvisamente si ammalò e di lì a poco morì. Nella sua casa furono trovati immensi tesori, prova della sua malversazione. www.redigio.it e la storia continua.